Dunque, riprendiamo il discorso sulla Corte Costituzionale e su quello che in termine tecnico si chiama sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, o anche detto in maniera molto più chic, judicial review, ma non occorre essere chic. Il sindacato di costituzionalità delle leggi, cercate di non fare come quel... una spiritosa persona che la domanda al sindacato di costituzionalità ha risposto è l'associazione dei giudici della Corte Costituzionale, perché è sindacato nel senso di giudizio, è il vaglio, l'esame di legittimità costituzionale. Parliamo del sistema italiano e la prima cosa da dire è che in Italia ci sono due vie per portare una legge di fronte alla Corte Costituzionale. Una è la via incidentale e l'altra è la via principale. La via incidentale è descritta dalla legge costituzionale 1 del 48, perché in Costituzione si dice che cos'è la Corte, si dice quali sono le competenze della Corte, si dice qual è la composizione della Corte e poi si rinvia a una legge costituzionale la definizione del modo con cui si impugnano le leggi. Questo è dovuto al fatto che il nostro Costituente si era inventata la Corte Costituzionale, aveva degli esempi lontani, soprattutto della Costituzione austriaca e delle cose che aveva scritto Hans Kelsen, ma non ha avuto il tempo di fare una norma costituzionale. Per cui la disciplina dell'accesso alla Corte è contenuta in una legge costituzionale e poi in una legge ordinaria. Anzi, già che ci siamo, io vi ho messo come link due cose carine. Ecco, ma non funziona. Una è, adesso lo rivedrò, è il link alla pagina della Corte Costituzionale, non funziona perché l'ho scritto male, dove istituzione fonti trovate tutte le leggi che disciplinano la Corte Costituzionale. E vedete, c'è gli articoli della Costituzione, leggete qualcosa, pochissimo, e la legge 1 del 48 e la legge 87 del 53, questi sono gli elementi normativi. E siccome sono a disposizione, non occorre comprare nulla, spendere dei soldini, quando vengono citate le norme, abituatevi fin da adesso a andarle a vedere, perché certe volte è molto più semplice capire la norma che capire la spiegazione della norma. Sulla stessa pagina trovate anche, vediamo se funziona questo link, il glossario della Corte, la pagina non più disponibile. Devo rifare questi link. Forse era meglio controllare prima? Forse. E il glossario c'è la terminologia di base che può essere utile nella preparazione. Torniamo a noi. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte Costituzionale per la sua decisione. Questo diciamo che è la via più interessante, quella di cui vi parlerò più a lungo. Perché voi non diventerete mai una regione, e neanche il governo forse, perché l'altra via è riservata alle regioni che impugnano le leggi dello Stato o al governo che impugna le leggi regionali o alle regioni che impugnano le leggi delle altre regioni. E questa è un'altra cosa. Vedremo che è molto diverso come tipo di giudizio, anche se poi non è diverso come tipo di sentenza della Corte, ormai sono molto vicini. Mentre la cosa più normale è che sia il giudice a sollevare una questione. E nel corso di un giudizio il giudice si trova di fronte a un conflitto tra una legge ordinaria e una norma costituzionale. Come vi dicevo l'altra settimana, questo conflitto non lo può decidere lui, perché non può disapplicare la Costituzione, ma non può neanche disapplicare le leggi. Deve paralizzarsi e chiedere alla Corte Costituzionale. Quindi è un incidente, e questo incidente, come vedremo, sospende il giudizio e rivolge alla Corte la richiesta di decisione. L'altra via è invece il governo che impugna una legge regionale già entrante in vigore entro 60 giorni della sua pubblicazione, oppure la regione che impugna entro 60 giorni la legge dello Stato. Qui vi devo fare osservare una cosa importante, che il governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione. La regione, quando ritenga che una legge leda la sua sfera di competenze, può impugnare la legge dello Stato. Sembrano che le parole siano le stesse, ma il concetto è profondamente diverso, perché la Corte può la regione può lamentare soltanto una violazione della sua competenza. Agisce a tutela delle sue competenze. Lo Stato agisce a custodia delle competenze della regione, cioè agisce in modo che la regione non possa oltrepassare le sue competenze. In un caso si lamenta l'invasione delle competenze attribuite alla regione. Nell'altro si custodisce l'ordinamento costituzionale, impedendo alle regioni di andare fuori dalle loro competenze. È la stessa cosa? Certamente no. Per esempio, una regione non può impugnare una legge dello Stato perché viola l'articolo 3, il principio di eguaglianza. Non lo può fare perché quello che può difendere sono le sue competenze. Per cui magari la disparità di trattamento può essere un argomento che fa vedere la regione, ma solo partendo dalla difesa delle sue competenze. Mentre lo Stato, il governo, è a custodia di tutto l'ordinamento, per cui può tranquillamente impugnare una legge della regione per un vizio di costituzionalità qualsiasi, oltre che perché va oltre le sue competenze. La differenza tra questi due cugini, ma che cazzo so, l'arteriosclerosi sta vincendo, è tanto adesso Berlusconi ci fa anche il Ministero degli Anziani, per cui è probabilmente un mio ministro. È una bella notizia questa, però mi sono svegliato di buon umore stamattina. La differenza tra i due tipi di giudizio è qui tratteggiata con dei colorini diversi, ben 6 colorini diversi, ogni colore segna una differenza. Per cui il giudizio in via accidentale è un accesso indiretto, mentre in via principale è un accesso diretto. E se voi volete impugnare una legge ordinaria, non avete un giudizio diretto della Corte, dovete passare per il giudice. È il giudice che costituisce il filtro, e poi vedremo che è anche molto di più che costituire il filtro. Mentre per Stato-Regione c'è l'accesso diretto. Entrambi agiscono direttamente la Corte Costituzionale. Lo strumento, guardato, segnato in verde, con cui si accede alla Corte, è un'ordinanza nel giudizio incidentale, un ricorso in via principale. Voi direte, sono parole? Non sono parole, sono concetti profondi. L'ordinanza è un atto del giudice, è il giudice che emana un'ordinanza con cui si rimette la questione alla Corte. Ed è un classico atto giurisprudenziale. I giudici emettono sentenze e ordinanze. Le sentenze chiudono i giudizi, le ordinanze segnano una serie di passaggi del giudizio. Vi ricordate la definizione di procedimento? Dicasi procedimento una successione di atti volti allo stesso risultato? Bene, il processo, che è un procedimento di fronte al giudice, è una successione di atti rivolti all'unico risultato. Il risultato è la sentenza. La sentenza chiude il processo. Tutti gli atti intermedi sono gestiti tramite ordinanze, qualche volta decreti, ma questa è un'altra cosa. Per cui il bravo avvocato che spera di portare il suo cliente alla prescrizione del reato lavora su una serie di incidenti, perché ogni incidente poi deve essere seguito da una ordinanza che rimette in moto il processo. In azzurro è indicata un'altra differenza fondamentale, su cui parleremo poi a lungo. E il giudizio in via incidentale è a parti eventuali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte al giudice ci sono naturalmente delle parti, due che litigano, uno che viene perseguito per un reato, e tizio che impugna un atto della pubblica amministrazione, si costituiscono le parti. Le parti possono, con istanza, chiedere al giudice di sollevare la questione, ma il giudice può agire anche d'ufficio, perché è lui che si accorge di questo problema, di questa antinomia. Le parti possono anche fregarsene di questa cosa, le parti possono anche dire, ma dai giudice, non perda tempo. No, il giudice non può andare avanti disapplicando le leggi, né disapplicando la Costituzione, perché d'ufficio e senza l'istanza di parte solleva la questione. A questo punto il processo si sposta a Roma, al Palazzo della Consulta, e le parti possono anche non costituirsi, e vedremo quali sono le conseguenze. È un processo a parti eventuali, perché l'oggetto di questo processo non sono i diritti delle parti. I diritti delle parti stanno di fronte al giudice ordinario. L'oggetto del processo di fronte alla Corte Costituzionale è la tutela della legalità costituzionale. Il giudice solleva indicando una legge che è contraria a Costituzione. Questo è un problema oggettivo dell'ordinamento, non un problema soggettivo delle parti. Capite? Per cui le parti si possono anche non costituire e il giudizio, lo vediamo in violetto, è indisponibile, cioè le parti non possono rinunciare. Voi e la vostra vicina di casa state litigando su un problema parcheggio della bicicletta, fate causa, siete proprio cretini, andate di fronte a un giudice che avrebbe altro da fare, il giudice solleva la questione di legittimità. Voi, il vostro giudizio, il vostro litigio, potete anche fino all'ultimo giorno dire, scusi giudice, abbiamo raggiunto un accordo e basta che io porti fuori il cagnolino della vecchietta, la vecchietta smette di rompermi le scatole e quindi il problema è risolto e il giudice fa cessare il giudizio. Ma se nel frattempo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, le parti non hanno più nessuna disponibilità. Possono non costituirsi, possono fregarsene, ma non possono più rinunciare al loro giudizio, perché quello si è incardinato di fronte alla Corte Costituzionale e va avanti per ragioni sue, indipendenti dalla volontà delle parti. Nel giudizio in via diretta vale l'esatto opposto. L'esatto opposto nel senso che le parti sono necessarie. Stato e regioni hanno avuto un conflitto sulla legittimità di una legge. Lo Stato e la regione impugna, la regione e lo Stato resiste. Queste parti possono rinunciare al giudizio fino all'ultimo giorno. Fino all'ultimo giorno, spesso capita, se non ultimo, la settimana prima, le parti comunicano alla cancelleria della Corte che rinunciano al ricorso e l'altro accetta la rinuncia del ricorso. La Corte fa un'ordinanza in cui dichiara la cessata materia del contendere. Si chiama proprio la formula diritto questa qua. Processo chiuso. In nero è segnata la diversa natura tecnica e politica dell'impugnazione. Il giudice è un tecnico, nello svolgimento del suo lavoro tecnico, applicazione della legge, si trova di fronte a un contrasto tra legge e Costituzione e, di conseguenza, interrompe il suo giudizio per ragioni che sono inerenti al suo lavoro. Lui non può andare avanti se non risolvendo quel problema, e lo deve risolvere la Corte Costituzionale. Tra Stato e Regione, invece, il conflitto nasce in sede politica. È il governo che delibera l'impugnazione di una legge regionale ed è la giunta regionale che delibera l'impugnazione della legge statale, per cui l'organo politico per eccellenza che decide di impugnare. Il che vi fa capire come anche dietro a questa impugnazione ci possono essere ragioni strettamente politiche. Un governo di centrosinistra è sempre molto più morbido nelle impugnazioni delle regioni di centrosinistra di quanto lo sia con le regioni di centrodestra e viceversa. Salvo il governo di centrodestra, in cui il ministro delle regioni era un leghista, che impugnava soprattutto le leggi del Veneto e anche della Lombardia, forse perché non si accorgeva di quello che faceva, e come tale va perdonato. Però la decisione deve essere politica, non è che può essere politica, ci deve essere una delibera dell'organo politico, se no la questione è inammissibile. Poi lo Stato si fa difendere dall'Avvocatura dello Stato, che è un corpo tecnico di avvocati che difende l'amministrazione, la Regione si fa difendere da o un avvocato interno, non sempre molto consigliabile, perché sono problemi piuttosto complicati, oppure da un avvocato del libero foro, che viene appositamente perciò pagato. Ultima differenza, giudizio concreto, giudizio astratto. Terminologia discutibile, ma a me piace perché vi dà l'idea. Cosa vuol dire che il giudizio in via incidentale è un giudizio in concreto? È che nasce da un caso, cioè non è un problema teorico quello di cui si tratta di fronte alla Corte, è un problema concreto di applicazione della legge. La legge magari in vigore da 60 anni, non ha avuto mai contestazioni, ma in quello specifico caso la sua applicazione rivela un possibile conflitto con qualche norma costituzionale. La concretezza della situazione è, come vedremo, un requisito processuale per accedere alla Corte Costituzionale. Nel caso del giudizio in via principale, il giudizio invece è astratto. La legge va impugnata entro 60 giorni dalla sua promulgazione. Entro 60 giorni, voi capite che ci deve essere un procedimento per arrivare all'impugnazione. Alla fine c'è la delibera del governo oppure della giunta regionale, ma prima c'è una valutazione tecnica all'interno dell'amministrazione centrale o di quella regionale. Per cui in quei 60 giorni il problema non è l'applicazione che ha avuto la legge, ma proprio la il modo con cui la legge è scritta e con il modo in cui la legge potrebbe essere applicata. Il giudice non può avere problemi teorici. Se il giudice dice le impugno perché questa legge potrebbe, la Corte gli dice ciao, inammissibile la tua ordinanza. Tu mi devi dimostrare che quella è l'applicazione necessaria in quel caso, per cui è concreta il conflitto tra la legge e la Costituzione, non astratto, mentre nel rapporto di Stato-Regione è necessariamente astratto. Cose un po' difficili? E chi vi ha detto che il diritto è facile? Qualche economista forse? Quali sono i vizi che possono essere lamentati? Allora, parlando di vizi, evoco il concetto di validità. Ricordate, arrotolate il vostro cervello fino alla puntata sulle antinomie, il criterio cronologico, il criterio gerarchico, il criterio cronologico che porta all'abrogazione, che riguarda l'efficacia, cioè la produzione di effetti, è il criterio gerarchico che porta invece all'annullamento perché l'atto è viziato, è privo di validità, dove la validità è proprio la corrispondenza di una norma alle norme di rango superiori, gerarchia. Qui tutti i vizi sono vizi di costituzionalità, cioè di una legge che viola qualcosa nella Costituzione. Ho provato a contrapporvi vizi formali e vizi sostanziali, perché questo è abbastanza normale contrapporlo. I vizi formali sono vizi di procedimento essenzialmente. Per esempio, è scaduto il termine della delega, il decreto legislativo delegato è emanato il giorno dopo la scadenza, questo è un vizio formale. È un vizio formale che tocca l'atto, cade l'atto, tutto il decreto legislativo è invalido per un vizio formale. Può capitare anche che tocchi una singola disposizione, naturalmente, è quella disposizione che cede dalla materia delegata. Vizi sostanziali invece riguardano le vere e proprie antinomie, cioè i conflitti tra norme, e di conseguenza intaccano, colpiscono la disposizione in quanto esprime una norma. Questa è una cosa che vi ripeterò da oggi in poi fino alla nausea, finché non vedrò la gente vomitare sui banchi, perché è la distinzione tra disposizione e norma, la imparate qua e non la sentirete ripetere da nessun mio collega, ma non perché siano ignoranti, ma perché questo è un problema tipico che deriva dalla giustizia costituzionale, proprio per come sono scritte le norme costituzionali. Si impugna una disposizione perché ha un significato normativo. Lo vedremo fra un po'. I vizi di competenza, che riguardano soprattutto Stato e Regione, sono in parte vizi di procedimento, in parte vizi di sono difficili da qualificare. I vizi di competenza possono colpire l'atto, la disposizione, la norma. È difficile fare una teoria del vizio di competenza, per cui io ve lo risparmio, ve lo indico che magari trovate da qualche parte questo problema di che cosa sia un vizio di competenza, e sappiate che non è facilmente risolvibile, cioè, ci possono essere casi diversi. Allora, il ministro che emana un decreto legge, non si è mai visto, credo almeno, è un organo incompetente, il suo atto è radicalmente nullo, inesistente addirittura, per assoluta carenza di potere. Un decreto legge che è emanato e non presentato alle Camere ha un vizio di procedimento, ma non c'è un vizio di incompetenza, perché sono qualificazioni un po' complicate, un po' formali e alla fine poco significative e poco interessanti. Quasi quasi ve la elimino se sbaglio. Mentre quello che mi interessa spiegarvi è questa cosa. Questa è una slide bella, bellissima, che vedrete, stupendissima, veramente molto, depone a favore della mia intelligenza, però una cosa interessante, inedita generalmente, negli studi di giurisprudenza queste cose non si dicono. Non perché non esista il principio della domanda, il principio della domanda è un principio fondamentale, ma vi spiega il meccanismo processuale. Allora, qua c'è questo che deve essere stato reso dall'incidente, che è stato buttato sotto da una panda, poteva quantomeno scegliersi una macchina più bella sotto quel film. Lui dà la stura, dà inizio alla sequenza processuale. A lui che cosa interessa? Avere i danni. Ha avuto un colpo di frusta al collo, questo chiunque, anche a caso di uno starnuto, non mi starnuta, ha avuto un colpo di frusta e quindi chiede soldi. Il requisito processuale che gli viene chiesto è l'interesse ad agire, per proporre una domanda o per contraddire la stessa è necessario avervi interesse. Vi sembrerà una banalità, ma questo invece è pura dinamite, è una delle cose che danno forma all'ordinamento. E vi cerco di spiegare perché. Lui agisce perché vuole avere il gruzzolo. Banalissima cosa, ma il 99% delle cause civili è questa. Può essere un gruzzolo più o meno rilevante, ma tu stai chiedendo un'obbligazione contrattuale, stai chiedendo un pezzo di eredità, stai chiedendo i danni, 2043. Questo 2059, incidente stradale, sono tutti soldi, il diritto civile questo ha come suo nucleo fondamentale, per cui l'interesse è sempre un interesse economico. Nel processo penale no, nel processo penale voi non avete così evidenti le due parti, non c'è un problema di chi pone la domanda e chi è posto a contraddire. Nel processo penale c'è un'indagine su un reato. Lo Stato agisce tramite il procuratore della Repubblica, il PM nel giudizio, contro l'imputato. E nel processo amministrativo è il privato che agisce contro la pubblica amministrazione, anche lì sta chiedendo tutela dei suoi interessi, e tutti i suoi interessi alla fine sono interessi pecuniari. Non si agisce per un interesse morale, perché anche l'interesse morale poi viene liquidato in soldi, con tutta una serie di problemi veramente stravolgenti. Per cui se voi buttate sotto un bambino, il bambino costa quel che costa. È figlio di chi? Che aspettativa di vita può avere? Se buttate sotto un dottore, il dottore costa molto di più. No. E sono tutti problemi che studierete, non so se farete medicina legale per esempio, problemi piuttosto interessanti e anche brutali. Comunque il principio è che per agire bisogna avere un interesse, e questo interesse deve essere un interesse personale. Allora, io sono proprietario di un bel giardino, vicino c'ho una villa del 700, il mio vicino decide di buttare giù un albero secolare oppure di un pezzo di questa villa per costruire il mausoleo alla zia ricca, e io ritengo di essere interessato a oppormi a questa sua decisione. Lui chiede un permesso al comune, io faccio opposizione e poi gli impugno il provvedimento, perché c'è un interesse. Questo interesse, notate, è pur sempre un interesse economico, perché se mi costruiscono il mausoleo della zia al posto di una villa del Settecento, il mio bene ne trae uno svantaggio. Quindi io sto facendo un'operazione culturale, sto proteggendo il cedro del Libano che ha 500 anni o la palazzina neoclassica del vicino, ma il mio interesse è un interesse diretto e quindi posso agire. Se invece sono uno che passa ogni giorno di là portando il cane a fare la pipì e ogni volta si ferma a guardare il ministero degli anziani, il cedro del Libano, dicendo ma che bel cedro, e un giorno vede che lo stanno segando, lui non può agire perché non ha un interesse diretto. L'interesse diretto è interesse sempre di tipo economico. Il che significa che noi possiamo agire a tutela dell'ambiente solo se noi siamo direttamente interessati allo specifica situazione, è il mio vicino di casa, è il mio condominio. Ma non lo possiamo agire a tutela dell'ambiente in nome di un interesse collettivo. Scopro che stanno distruggendo una cosa bellissima nella campagna, io non abito neanche a Ferrara, ma che cavolo vuoi? Non hai interesse processuale, non puoi agire. Ci sono due effetti incredibili di questa situazione, su cui non si pensa tanto. Primo, è che i beni pubblici non sono tutelati in processo. Tanto è vero che la legislazione più recente ha progressivamente autorizzato dei soggetti collettivi ad agire per i beni pubblici. Per esempio le associazioni ambientalistiche, se sono registrate, possono agire senza avere un interesse specifico, perché appartiene al loro interesse istituzionale. E così anche le associazioni dei consumatori possono agire a tutela dei consumatori, anche se magari si parla di una cosa di cui nessuno dell'associazione è interessato direttamente. Ci sono legittimazioni processuali che sono svincolate da questo interesse diretto di tipo economico, ma sono ancora circostanze eccezionali, nel senso che deve essere la legge a autorizzare l'associazione a stare in giudizio. Ve lo segnalo perché questo è un problema che, come vedremo, è pesantissimo per la Corte Costituzionale. Come gli interessi siano presenti nella discussione di fronte alla Corte, che è una cosa, ci arriviamo, siamo appena all'inizio. E questo è il primo effetto perverso, il che significa che se io porto a spasso il cagnolino e vedo che stanno segando il cedro del Libano da 500 anni, non posso andare dal giudice civile, perché il giudice civile dice scusa, il tuo cagnolino riceve qualche danno da questa cosa? No, ma io non vedo più il cedro del Libano, sono cavoli tuoi, non è che è un interesse che è tutelato dall'ordinamento. E posso andare dal giudice penale, denuncio al giudice penale questo atto dicendo che è un reato, mi costruisco un reato, danno all'ambiente, c'è qualche norma, no? Io qualche parte la posso provare e allora affido allo Stato il compito di perseguire il cittadino che io non posso, per un atto contro cui io non posso pormi direttamente. E che vi spiega anche perché il processo penale diventi così esteso, perché ci siano tante questioni che arrivano di fronte al giudice penale. Io vedo un fumo che esce da una pizzeria, se non sono lo sfortunato, come mi è capitato, che sta di sopra e che quindi può agire in sede civile, penale, amministrativa, tutte le ho fatte, le avete tutte, per cui sto qua a chiuso, e se io sto sopra lo posso fare perché c'è un interesse diretto, ma che se io ci sto dall'altra parte della casa e vedo questo inquinamento che poi a un certo punto arriverà giù e respirerò, non lo posso fare, l'unica cosa che posso fare è una denuncia penale, oppure agire in via amministrativa sperando che il comune funzioni, cosa che è piuttosto rara. L'altra cosa è che voi capite che tutta questa macchina produce debito pubblico, c'è aumento della spesa. Se io agisco per avere soldi e non posso agire diversamente che per avere soldi, questo vuol dire che alla fine avrò soldi. Chi li paga quei soldi? Cioè la macchina è costruita per tutelare il mio interesse economico. Alla fine di questa trafila avrò una sentenza magari della Corte Costituzionale che mi riconosce un diritto, e quel diritto ha una base economica. Può essere che sia il mio vicino di casa, ma molto più delle volte lo Stato. Pensate a tutta materia pensionistica, il lavoro pubblico, gli appalti e così via. Ogni volta che io agisco da giudice amministrativo contestando un atto amministrativo, lo faccio perché difendo il mio interesse economico, e se ho ragione la pubblica amministrazione paga di più. Per cui tutta questa macchina comunque tende a tutelare interessi economici espandendoli la tutela, espande la tutela degli interessi economici. Io non posso agire chiedendo la diminuzione del mio stipendio, no. Per capirvi. Scopro che il mio collega di medicina, siccome è medico, per combinazione lettore medico, riceve qualche soldino in più, mettendo che io controlli queste cose. Io non posso agire per avere la diminuzione del suo stipendio. Io posso agire solo per avere l'aumento del mio stipendio. Il mio interesse non è un interesse collettivo, dicendo questa è una schifezza, quello è un fannullone, solo perché medico è pagato di più. Perché il giudice mi direbbe, ma tu non c'è nessun interesse. L'invidia non è materia sufficiente per andare davanti al giudice, anche se più delle volte è uno dei motori per cui uno va dal giudice. Ma la domanda non la posso dire io sono invidioso e quindi diminuisci il suo stipendio. Quello che posso fare è io sono invidioso, voglio avere anch'io quello stipendio. Per cui la mia domanda è nel senso di espandere la spesa. Capite? Mettete questo nelle questioni pensionistiche. Se io scopro che uno c'è un trattamento pensionistico superiore al mio, quello che posso fare è soltanto chiedere l'aumento del mio trattamento pensionistico, il che significa aumentare la spesa pubblica. Ogni volta che la Corte Costituzionale alla fine decide che la legge è illegittima, non lo fa dicendo che la legge è illegittima e quindi quell'aumento di pensione è annullato. Quello che può fare è dire la legge è legittima e quindi anche chi ha ricorso ha diritto a quell'aumento di pensione. Morale fa saltare i conti pensionistici dell'INPS. Sono meccanismi che, vedete, hanno un effetto, non dico perverso, però alla fine è un effetto perverso. Allora, per proporre una domanda, è necessario avervi interesse, anche chi resiste deve avere un interesse. Il principio della domanda è che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente e qua fissa il perimetro entro cui il giudice può muoversi. Sono arrivato alla conclusione che il principio della domanda è la condizione di pensabilità del giudice. Il giudice è legittimato ad essere giudice soltanto se e nella misura in cui risponde a una domanda. Lui non può rifiutare la domanda, non può dire che la domanda non mi interessa o non c'è una norma per risolvere il caso, perché sarebbe uno di quei casi di denegata giustizia che sono vietati. Il giudice deve rispondere, può dirmi che la mia domanda è infondata, ma deve rispondermi nei termini della mia domanda. Il principio della domanda fissa il giudizio, i termini del giudizio. E poi vedremo che questa cosa va avanti, ma siccome vi hanno già scippato un intervallo, ne scipperò un secondo.